Laudetur Jesus Christus.
Il Papa da Santa Marta, il Pontefice segue la vita della Chiesa. Sale il bilancio delle vittime nella Gaza. Nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi uccisi in vari attacchi israeliani. La guerra in Ucraina, telefonata tra Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, e Lavrov, ministro degli esteri della Federazione Russa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque, continua a registrare lievi miglioramenti dal punto di vista motorio e della respirazione e per l'uso della voce. Papa Francesco, convalescente a Santa Marta dal 23 marzo, è la sala stampa della Santa Sede ad offrire aggiornamenti sulle condizioni del pontefice. Sentiamo Salvo.
In tanti sperano in un'apparizione di Papa Francesco anche breve la prossima domenica per l'Angelus, come due domeniche fa. Su questo punto la sala stampa della Santa Sede fa sapere che il 6 aprile l'Angelus potrebbe svolgersi in modalità differente rispetto alle scorse settimane. Domani attesa una comunicazione più dettagliata a riguardo. Nessuna indicazione invece sui riti della Settimana Santa. Prematuro parlarne, afferma la sala stampa, sottolineando il lieve miglioramento anche per gli indicatori infettivi come emerso dagli esami del sangue che Francesco ha effettuato nei giorni scorsi. Intanto nella sua dimora vaticana il pontefice, con umore sempre buono, conduce le giornate tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e quella respiratoria. Il Papa mangia solido e va progressivamente riducendo la dose di ossigeno a cui è sottoposto quotidianamente. Segue Francesco l'attività della curia, gli eventi della Chiesa, riceve documenti da studiare e firmare. Questa mattina ha seguito in collegamento video la predica di Quaresima di Padre Pasolini in Aula Paolo VI e mercoledì scorso la messa per i 20 anni della morte di San Giovanni Paolo II. Nessuna visita. Finora a fianco al Papa, lo staff medico e i segretari particolari.
Noi però adesso voltiamo pagina perché continua a salire il bilancio delle vittime nella striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi in vari attacchi israeliani. Intanto le forze di difesa di Israele hanno annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City. Questo per espandere la zona cuscinetto, il servizio di Camilla Del Vecchio.
Le truppe hanno eliminato numerosi terroristi e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hamas, tra cui un centro di comando che serviva al movimento per pianificare ed eseguire gli attacchi. È quanto si legge in una dichiarazione dell'esercito israeliano, dopo aver annunciato questa mattina di aver ampliato le proprie operazioni di terra nella striscia di Gaza settentrionale, con le milizie che si stanno ora spingendo nel quartiere Sheikh, nella parte orientale di Gaza City. Secondo l'IDF, le operazioni mirano a espandere la zona cuscinetto di Israele lungo il confine di Gaza. L'esercito ha però assicurato di star consentendo ai civili di evacuare l'area. Intanto le Nazioni Unite continuano a denunciare la grave emergenza umanitaria. Il 65% della striscia di Gaza è soggetta a divieto di accesso e a restrizioni alle operazioni umanitarie. È quanto emerge in una nota dell'ONU in cui si precisa che tutti i valichi sono completamente chiusi da ormai 2 mesi e gli aiuti sono ostacolati.
E della decisione dell'Ungheria di abbandonare la Corte Penale internazionale hanno parlato il primo ministro israeliano Netanyahu e il suo omologo ungherese Viktor Orban, che appunto hanno avuto anche un confronto con il presidente degli USA Donald Trump. Ma sentiamo Francesco De Remigis, che ha intervistato il giurista Giuseppe Paccione, esperto di diritto internazionale.
È stata utilizzata una convenzione internazionale, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede il diritto di recesso da qualsiasi accordo internazionale. Come in questo caso lo Statuto di Roma non è altro che un accordo internazionale a cui gli Stati sono liberi di aderire, come sono liberi anche di recedere dallo stesso Statuto. E questo lo stanno facendo, devo dire, a maggior ragione perché non vogliono essere poi accusati e denunciati di aver violato un trattato internazionale.
C'è da aspettarsi che qualche altro paese segua la strada di Orbán? In che modo?
Questa condotta di Orban potrebbe avere un effetto domino. Quando, diciamo, un individuo, che può essere un organo ufficiale di uno Stato, in particolar modo quando è uno che è al vertice del proprio Stato, riceve un mandato di cattura internazionale, è chiaro che i paesi parti devono attivarsi.
L'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a shock economici consecutivi, questo l'ha detto il commissario UE all'economia Dombrovskis. Ci aspettiamo che la crescita economica dell'UE continui. L'anno scorso abbiamo avuto una crescita dell'1% e quest'anno ci aspettiamo una crescita leggermente più rapida, ha detto Dombrovskis. Questa mattina si è svolto un colloquio telefonico tra l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, e Sergei Lavrov, ministro degli affari esteri della Russia. Al centro la politica mondiale e le iniziative volte a fermare le azioni belliche in Ucraina. Gianmarco Murroni.
La Santa Sede ribadisce la sua disponibilità a continuare l'impegno umanitario nelle questioni riguardanti lo scambio di prigionieri e la ricerca della pace in Ucraina. È il contenuto della telefonata intercorsa tra l'arcivescovo Gallagher e il segretario russo Lavrov. Durante la conversazione, informa un comunicato della sala stampa della Santa Sede, sono state esaminate anche alcune questioni relative alla vita religiosa e in particolare alla situazione della Chiesa Cattolica nella Federazione Russa. Sul campo intanto sale a 5 il bilancio delle vittime dell'attacco dei droni russi a Kharkiv. Un altro assalto è stato respinto nei pressi del villaggio di Andriivka, nel settore di Pokrovsk, secondo quanto riferito dai militari di Kiev. Dopo l'ultimo attacco russo, penso sia chiaro chi voglia la pace e chi la guerra. Da questo punto di vista, l'incontro di ieri tra Consiglio NATO e Ucraina è stato molto importante e come ministro del paese in guerra posso confermare che supporto ogni discorso dei ministri. Lo ha affermato da Bruxelles il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha.
La Cina ha annunciato di aver presentato ricorso presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio per i nuovi dazi degli USA e per il segretario generale della NATO Mark Rutte l'imposizione appunto delle nuove tariffe alla gran parte degli alleati della NATO non viola il trattato istitutivo dell'alleanza. In Italia sale nel quarto trimestre del 2024 la pressione fiscale e sfonda la soglia del 50%, questo lo dice l'Istat. Voltiamo pagina, insegnare, sposarsi e avere bambini era il futuro di Daniela Solustri, romana, che invece scompagina la sua vita grazie alla spiritualità carmelitana e alla sclerosi multipla che l'ha colpita 12 anni fa. La sua storia, in vista del giubileo degli ammalati, è uno sprone a guardare la vita in modo sempre positivo, tema che la religiosa ha affrontato anche nel suo libro Adesso Basta. Benetta Capelli l'ha intervistata.
Ho realizzato questo piccolo libro che non ha grandi pretese, però può essere una offerta di una nuova chiave di lettura della propria esistenza, nel senso che la nostra vita può essere vista come una serie di problemi da risolvere oppure una serie di opportunità da vivere per scoprire qualcosa di nuovo. Come spesso dico, anche in una situazione di mortificazione come quella che sto vivendo, io sento ancora la vita prepotente in me, no? In senso positivo. Non voglio morire prima del tempo. Perché lasciarsi andare?
Perché questo titolo Adesso Basta?
Ha un valore ambivalente, sembra un richiamo a interrompere qualcosa di sbagliato che si sta facendo, ma può essere anche un incoraggiamento a non piangersi addosso. Quindi Adesso Basta fondamentalmente è un riuscire a dirsi basta sprecare tempo e sprecare grazia, c'è una vita da vivere.
Presentata a Roma il romanzo Javier Cercas intitolato Il folle di Dio alla fine del mondo. Nel volume il colloquio con il Papa dell'autore, che si definisce ateo e razionalista, ruota attorno ad una domanda. Nell'opera, nata su proposta del Dicastero per la comunicazione, lo scrittore spagnolo racconta il viaggio in Mongolia nel 2023 assieme a Papa Francesco. Su questo libro ascoltiamo appunto l'autore Javier Cercas.
Questo libro è un giallo, come in tutti i gialli c'è un enigma.
Un interrogativo da porre al Papa, una domanda che poi è stata posta.
E in questo libro l'enigma è l'enigma più grande del cristianesimo, cioè la domanda centrale del cristianesimo. E è una domanda personale, non è una domanda teologica, io non sono un teologo. Quando mi hanno offerto la possibilità di scrivere questo libro, la prima cosa che ho pensato è la mia mamma. Perché la mia mamma era profondamente cattolica e quando il mio padre è morto, lei ha pensato che tornerebbe a vederlo dopo la morte, come gli ha promesso il cristianesimo, il cattolicesimo. E allora quando mi hanno fatto questa proposta stranissima di scrivere un libro sul Papa, sulla Chiesa, sul Vaticano, eccetera, eccetera, la prima cosa che ho pensato è questo, che io che sono un folle senza Dio vado a vedere il Papa Francesco per farle questa domanda. È vero che la mia mamma vedrà il mio padre dopo la morte?
Un'ultima ora, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riconosciuto che i mercati stanno crollando, ma ha detto aggiusteremo la situazione. Bene, per ora è tutto, un grazie a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio e da Daniele Giorgi in regia, ma noi ci risentiamo alle ore 15.